ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Ah, se avesse potuto ricominciare la sua vita da capo, pensò Clarissa raggiungendo il marciapiede. Perfino il suo aspetto sarebbe stato diverso. Innanzitutto sarebbe stata bruna, come Lady Bexborough, con una carnagione di cuoio raggrinzito e occhi bellissimi. Sarebbe stata, come Lady Bexborough, lenta e solenne, piuttosto massiccia, interessata alla politica come un uomo, con una casa in campagna, molto dignitosa, molto sincera. Lei invece era sottile come una pertica, aveva un faccino ridicolo a becco d'uccello. Si conservava bene, questo sì, e aveva belle mani e bei piedi, e vestiva bene, considerando il poco che spendeva. Ma ora spesso il corpo che abitava si fermò a guardare un dipinto olandese. Questo corpo, con tutte le sue qualità, le sembrava niente, meno di niente. Aveva la bizzarra sensazione di essere invisibile, non vista, non conosciuta. Ormai non c'erano più né matrimonio né figli, ma solo questa stupefacente, piuttosto solenne processione insieme a tutti gli altri, Super Bond Street, questo essere la signora Dalloway, neppure più Clarissa, solo la moglie di Richard Dalloway. Bond Street l'affascinava. Bond Street, la mattina presto nella stagione giusta, con le bandiere al vento, i negozi, niente sfarzo, niente luccichii, una sola pezza di tweed nel negozio dove per 50 anni suo padre si era comprato i vestiti, qualche collana di perle, salmone su un blocco di ghiaccio. «È tutto», disse, guardando la vetrina della pescheria. «È tutto», ripeté, sostando per un attimo davanti alla vetrina di un negozio di guanti dove, prima della guerra, si potevano comprare guanti quasi perfetti. E il suo vecchio zio William soleva dire che una signora la si riconosce dalle scarpe e dai guanti. Si era rigirato nel letto un mattino nel mezzo della guerra, aveva detto «Ne ho abbastanza». Guanti e scarpe. Lei aveva una passione per i guanti, mentre la sua figlia, la sua Elizabeth, non importava un fico secco né degli uni né delle altre. «Non un fico secco», pensò, proseguendo per Bond Street verso un negozio dove le tenevano da parte i fiori quando dava una festa. In verità a Elizabeth importava quasi solo del cane. Stamattina tutta la casa puzzava di catrame. Comunque, meglio il povero Grizzle che la signorina Kilman, meglio il cimurro, il catrame e tutto il resto che stassene segregati in una stanza da letto soffocante con un libro di preghiere. Qualunque cosa era meglio, a ben pensarci. Ma forse era una fase, come diceva Richard, di quelle che ogni ragazza attraversa, oppure si era innamorata. Ma perché proprio della signorina Kilman, che di certo era stata maltrattata dalla vita, bisognava riconoscerlo, e Richard diceva che era molto brava, che aveva veramente una mente da storica. Sta di fatto che erano inseparabili, ed Elizabeth, sua figlia, ora faceva la comunione. Ma a come si vestiva, come trattava le persone invitate a pranzo, non badava affatto. Del resto, Clarissa sapeva per esperienza che l'estasi religiosa, come le grandi cause, induriscono le persone, ottundono i sentimenti. Perché la signorina Kilman avrebbe fatto qualunque cosa per i russi, avrebbe digiunato per gli austriaci, ma in privato infliggeva vere e proprie torture. Era così insensibile con quel suo impermeabile verde. Indossava quell'impermeabile da anni e sudava. Bastava restare 5 minuti in sua compagnia perché ti facesse sentire la propria superiorità, e come lei era povera e tu ricca, e come lei viveva in una stamberga senza un cuscino, un letto, una coperta, niente di niente, con l'anima tutta arrugginita per quell'astio che le si era conficcato nel cuore. L'avevano licenziata dalla scuola durante la guerra, povera creatura rancorosa, sfortunata. Tuttavia non era lei che uno odiava, bensì l'idea che di lei ci si faceva, che senza dubbio riuniva in sé molte cose che non c'entravano con la signorina Kilman. Era diventata uno di quegli spettri contro cui si combatte la notte, uno di quegli spettri che ti si attaccano addosso e ti succhiano metà del sangue, dominatori e tiranni, perché sarebbe bastato un altro lancio dei dadi che fosse uscito il nero e non il bianco, e la signorina Kilman le sarebbe piaciuta. Ma non in questo mondo, no. La disturbava però avere quel mostro brutale che si aggirava dentro di lei, udire sterpi che si spezzavano e sentire zoccoli piantati nelle profondità di quella fitta foresta frondosa che è l'anima. Non essere mai del tutto contenta o del tutto sicura, perché in qualunque momento quel bruto avrebbe potuto agitarsi, quell'odioso, che soprattutto dopo la sua malattia riusciva a farla sentire graffiata, ferita nella spina dorsale, le provocava dolore fisico e faceva sì che ogni piacere della bellezza, dell'amicizia, del benessere, del sentirsi amata e del rendere piacevole la propria casa vacillasse e si inclinasse, come se davvero un mostro si cibasse delle radici, come se l'intera panoplia della contentezza altro non fosse che egoismo. Come lo odiava! Sciocchezze! Sciocchezze! Gridò a se stessa, spingendo le porte del fioraio Mulberry. Avanzò leggera, alta, eretta, prontamente accolta dalla foruncolosa signorina Pym, le cui mani erano quasi sempre di un rosso acceso, come se fossero state nell'acqua fredda insieme ai fiori. Quanti fiori c'erano! Delfinium, piselli odorosi, mazzi di lillà e garofani, una profusione di garofani, e poi rose e iris. Ah, sì, inspirava la dolce fragranza di quel giardino terrestre, mentre parlava con la signorina Pym, che l'era riconoscente e la trovava tanto gentile, perché era stata gentile anni addietro, molto gentile, ma appariva invecchiata quest'anno, mentre si aggirava tra le rose e gli iris e indicava ciuffi di lillà con gli occhi socchiusi, odorando, dopo il frastuono della strada, il profumo delizioso, la squisita freschezza. Poi, aprendo gli occhi, come apparivano fresche le rose, con la crespa leggerezza di panni appena lavati e ripiegati nelle ceste di vimini, e rossi alteri i garofani, col capo ben eretto, mentre i piselli odorosi si allargavano nelle ciotole, screziati di viola, bianconeve, pallidi. Sembrava fosse sera, e fanciulle in gonne di mussola uscissero a cogliere rose e piselli odorosi alla fine di una splendida giornata estiva, col suo cielo ormai d'un azzurro quasi d'inchiostro, e i delfinium, i garofani e le calle. Era quell'attimo tra le sei e le sette in cui ogni fiore risplende. Rose, garofani, iris, lillà, bianco, violetto, rosso, arancione intenso. Ogni fiore sembra ardere di luce propria. Tenero, puro, nelle aiuole già velate dalla foschia, e come le piacevano le falene bianche e grigie che svolazzavano sopra l'epilobio, sopra l'enagra, e mentre con la signorina Pym passava di brocca in brocca scegliendo, diceva a se stessa, sempre più gentilmente, sciocchezze, sciocchezze, come se quella bellezza, quel profumo, quei colori, e la signorina Pym, che l'aveva in simpatia, si fidava di lei, fossero un'onda da cui si lasciava sommergere, affinché sopraffacesse quell'odio, il mostro, tutto. E infatti la stava sollevando sempre più in alto quando... Oh, un colpo di pistola! In strada! Santo cielo, queste automobili! Disse la signorina Pym andando alla vetrina a vedere e tornando con un sorriso di scuse e le mani colme di piselli odorosi, come se quelle automobili, le gomme delle automobili, fossero colpa sua. La violenta esplosione che aveva fatto sussultare la signora Dalloway e indotto la signorina Pym ad andare alla vetrina e a scusarsi, proveniva da un'auto che aveva accostato il marciapiede proprio di fronte al negozio di Mulberry. I passanti, che naturalmente si erano fermati a guardare, ebbero appena il tempo di vedere una faccia terribilmente sussiegosa sullo sfondo di un rivestimento grigio perla, ma subito una mano maschile abbassò la tendina e non ci fu più nulla da vedere, tranne un quadrato grigio perla. Eppure, Dalla metà di Bond Street, le voci cominciarono a correre in entrambe le direzioni, verso Oxford Circus da un lato e fino alla profumeria Atkinson dall'altro, passando invisibili, impercettibili, come una nuvola veloce, un velo sopra le colline, ricadendo, quelle voci, con la stessa repentina sobrietà e immobilità di una nuvola, su facce che un attimo prima si erano gravemente alterate. Ma ora il mistero li aveva sfiorati con la sua ala. Avevano udito la voce dell'autorità. Lo spirito della religione aleggiava nell'aria con gli occhi bendati e la bocca spalancata. Ma nessuno sapeva a chi appartenesse quel volto. Al principe di Galles? Alla regina? Al primo ministro? Di chi era quel volto? Nessuno lo sapeva. Edgar J. Watkiss, con il tubo di piombo che gli sbucava da sotto il braccio, disse a voce alta e ovviamente divertito: «Guarda, guarda, la macchina del primo ministro!» Septimus Warren Smith, che si ritrovò bloccato, lo udì. Septimus Warren Smith, 30 anni circa, pallido, naso aquilino, scarpe marroni e giacca logora, con un'ansia negli occhi color nocciola che si trasmetteva anche agli estranei. Il mondo aveva sollevato la frusta? Dove si sarebbe abbattuta? Tutto si era fermato. Il fremito dei motori sembrava un battito irregolare che attraversa un corpo. Il sole divenne torrido perché l'automobile si era fermata davanti alla vetrina di Mulberry. Anziane signore sull'imperiale degli omnibus dispiegarono i parasole neri. Un parasole verde qui, uno rosso là, si aprirono con un piccolo schiocco. La signora Dalloway, avvicinandosi alla vetrina con una bracciata di piselli odorosi, guardò fuori con un'espressione interrogativa sul faccino roseo. Tutti guardavano l'auto, Septimus guardava, alcuni ragazzi saltarono giù dalle biciclette, il traffico si infittiva. E l'automobile era sempre lì, con le tendine abbassate, sulle quali si vedeva uno strano disegno, forse un albero, pensò Septimus, atterrito da quel progressivo restringersi di ogni cosa verso un solo centro davanti ai suoi occhi, come se un qualche orrore stesse per affiorare in superficie e divampare. Il mondo vacillava, tremava e minacciava di divampare. «Sono io che blocco la strada», pensò. «Non lo stavano forse tutti guardando, additando? Non lo stavano soppesando lì, abbarbicato al marciapiede, per uno scopo? Ma quale scopo?» «Andiamo, Septimus», disse sua moglie, una donna minuta con grandi occhi in un viso lungo, olivastro, una ragazza italiana. Ma neppure Lucrezia poté evitare di guardare l'automobile e il disegno dell'albero sulle tendine. C'era dentro... la regina? La regina in giro per commissioni? L'autista che aveva aperto qualcosa, girato qualcosa, chiuso qualcosa, si rimise alla guida. «Su, vieni!» disse Lucrezia. Ma suo marito, perché erano sposati ormai da 4-5 anni, sobbalzò, trasalì e disse «D'accordo!» rabbiosamente, come se lei lo avesse interrotto. «La gente di sicuro se ne accorge, di sicuro vede. La gente», pensò, scrutando la folla che fissava l'auto, «gli inglesi con i loro bambini, i loro cavalli, i loro vestiti, che lei in qualche misura ammirava, ma adesso erano gente, perché Septimus aveva detto «mi ucciderò». Cosa atroce da dire! E se l'avessero sentito? Guardò la folla.
Aiuto! Aiuto!
Avrebbe voluto gridare ai garzoni di macellaio e alle donne, aiuto! Solo lo scorso autunno lei e Septimus erano sull'imbankment avvolti nello stesso mantello e lei gli aveva tolto di mano il giornale che stava leggendo invece di conversare, ridendo in faccia al vecchio signore che li guardava. Doveva portarlo via in un parco. «Su, attraversiamo!» disse. Aveva diritto al suo braccio, per quanto fosse indifferente. Le avrebbe offerto, a lei così semplice, così impulsiva, 24 anni appena, senza amici in Inghilterra, che aveva lasciato l'Italia per amor suo, un pezzo d'osso. L'automobile, con le tendine abbassate e un'aria di imperscrutabile riserbo, proseguì verso Piccadilly, tuttora osservata, tuttora increspando i volti lungo entrambi i lati della strada, con lo stesso oscuro refolo di venerazione, se per la regina, il principe o il primo ministro, nessuno sapeva. Il suo volto era stato intravisto per un attimo solo da 3 persone. Ora, perfino il sesso era in discussione, ma senza dubbio lì dentro era seduta un'eminenza. Un'eminenza stava passando, celata alla vista per Bond Street, a una spanna da gente comune che forse per la prima e ultima volta si era trovata a portata di voce dalla maestà d'Inghilterra, dal simbolo imperituro dello Stato che un giorno antiquari curiosi avrebbero identificato frugando tra le rovine del tempo, quando Londra sarebbe stata un sentiero erboso e tutti quei passanti frettolosi di un mercoledì mattina sarebbero stati soltanto ossa con qualche fede nuziale mischiata alla polvere insieme alle otturazioni d'oro di innumerevoli denti cariati. Allora si sarebbe saputo chi era il volto nell'auto. Probabilmente la regina, pensò la signora Dalloway, uscendo da Marlbury con i fiori. La regina! E per un istante assunse un'aria estremamente dignitosa, in piedi, accanto alla vetrina nella luce del sole, mentre l'auto procedeva a passo d'uomo, con le tendine abbassate. La regina che va in visita a un ospedale, la regina che va a inaugurare una vendita di beneficenza, pensò Clarissa. La calca era tremenda per quell'ora del giorno. Lords, Ascot, Hurlingham, cos'erano mai? Si domandò, perché la strada era bloccata. I ceti medi inglesi stipati sull'imperiale degli omnibus con pacchetti e ombrelli, sì, e perfino la pelliccia in un giorno così, erano, pensò, quanto di più ridicolo e assurdo si potesse concepire. E nemmeno la regina riusciva a passare. Clarissa era ferma su un lato di Brook Street. Sir John Buckhurst, il vecchio giudice, sull'altro, e l'automobile in mezzo. Sir John aveva dettato legge per anni e apprezzava le donne eleganti. Quando l'autista, sporgendosi appena, disse o indicò qualcosa al poliziotto, il quale salutò, alzò un braccio e con un cenno del capo fece spostare gli omnibus di lato, e l'automobile poté procedere. Adagio e molto silenziosamente si allontanò. Clarissa, naturalmente, sapeva. Aveva visto qualcosa di bianco, magico, circolare, in mano al valletto, un disco con scritto un nome, quello della regina, del principe di Galles, del primo ministro, che con la forza della sua lucentezza si aprì la strada. Clarissa vide l'auto rimpicciolirsi, scomparire, per risplendere quella sera a Buckingham Palace, fra i candelieri, le luci scintillanti, i busti rigidi per le foglie di quercia di Hugh Whitebread e dei suoi colleghi, i gentiluomini d'Inghilterra. E anche lei, Clarissa, dava una festa. Si irrigidì un po'. Dunque, sarebbe stata in piedi, in cima alle scale. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for.
And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. And then somebody whispered, "Please adore me." And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto La signora Dalloway di Virginia Woolf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.